Le 9.35, il mare nostro, cronache da una nave che fa la differenza. Il libro di Alessandro Porro con Marco Magnone. Alessandro Porro lo abbiamo intervistato tante volte, aveva una vita, tra virgolette, normale. Poi un giorno si è imbattuto nella fotografia di una barca di naufraghi nel Mediterraneo durante una fuga verso l'Europa. Da quel momento è cambiato tutto. Oggi Alessandro Porro è il presidente di SOS Mediterranee Italia e da diversi anni fa un lavoro volontario straordinario insieme ad altre persone, naturalmente, ad altre numerose persone, agli onori e agli oneri delle cronache di questi anni difficilissimi in quello che è stato definito. Fernand Braudel lo definiva il continente liquido, oggi noi lo definiamo il più grande cimitero, il Mediterraneo. Alessandro Porro, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno amici di Controradio.
Allora, il Mare Nostro di che cosa racconta?
Il Mare Nostro è una storia a due voci. Da un lato si racconta quello che succede sull'Ocean Viking, la nave di SOS Mediterranee, la nave sulla quale io passo più o meno 7 mesi all'anno negli ultimi anni della mia vita, e dall'altro lato la storia di due gemelli, Fatia e Munir, che sono in fuga, non vi racconto il perché, se non arriviamo alla fine direttamente del libro, ma si trovano ad affrontare nella loro giovanissima età, ancora da minorenni, da soli, un viaggio incredibile che li porta dal centro dell'Africa al Mar Mediterraneo. E inevitabilmente c'è un momento di contatto tra l'Ocean Viking e loro.
Questa è una storia, come dire, che hai osservato tante volte. Come dire, è un libro per ragazzi, è un libro per tutti, però guarda, come dire, a quelli che si possono ancora salvare, diciamo così.
Sì, dici bene. Davvero, l'idea di scrivere questo libro per ragazzi è di formare una generazione alla tolleranza, al rispetto delle leggi, al rispetto delle leggi del mare e anche all'empatia, tutte cose che negli ultimi mesi, negli ultimi anni, almeno dal punto di vista di chi è in mare e di chi poi fa accoglienza a terra, sembra che siano passate. Ragazzi, perché noi facciamo attività nelle scuole, andiamo a fare presentazioni e vediamo che a partire da un grado di scetticismo, ma poi raccontando quelle che sono le storie che raccogliamo sulla nave, cercando di far immedesimare i ragazzi nelle situazioni che i naufraghi e i soccorritori vivono, scatta un meccanismo di totale partecipazione. E con il libro abbiamo cercato di fare più o meno questa operazione. L'ha scritto anche Marco Magnone con me, che è uno scrittore per ragazzi molto prolifico e molto conosciuto negli ambiti delle scuole italiane. Probabilmente è lo scrittore più invitato nei festival e nelle presentazioni editoriali.
No, infatti il libro è straordinario e non è soltanto per ragazzi. Come è cambiato l'atteggiamento nei vostri confronti negli ultimi mesi, Alessandro?
Beh, negli ultimi mesi siamo partiti da una situazione di sostanziale indifferenza rispetto a quello che succede in mare, in cui non facevano neanche più notizia i naufragi e le perdite di vita, a una situazione di grande attenzione, molto polarizzata nei nostri confronti, perché l'ultima nostra missione è stata notevolmente rallentata nello sbarco da questo governo, al punto che non trovando le condizioni di sicurezza e di rispetto dei diritti umani in Italia, e questa è una cosa molto grave da denunciare, a un certo punto ci siamo trovati costretti, dopo 21 giorni di attesa, dopo decine e decine di richieste di porto di sbarco d'Italia, a girare la prua verso la Francia e poi a sbarcare a Tolone. I miei amici scherzando mi dicono: ma come, qualche giorno che non ti vediamo, in questo tempo hai scatenato una crisi europea fra Italia e Francia. Io ovviamente rido, però poi ricordo che non sono le navi umanitarie a scatenare le crisi, ma sono i paesi che giocano sulla pelle delle persone e che ogni tanto dimenticano che c'è anche una questione di rispetto dei diritti umani.
Ma i francesi come si sono comportati?
Beh, i francesi si sono comportati più o meno come l'Italia. Alla fine c'è stato uno sbarco da loro, ma le richieste anche nei loro confronti sono state tantissime. lo sbarco è avvenuto nel porto di Tolone, nel sud della Francia, in una situazione di completa militarizzazione all'interno di un porto militare inaccessibile, quindi nessuno di noi, neanche i giornalisti, potevano entrare. Raccontano i colleghi di una situazione molto militarizzata, con poliziotti nell'assetto antisommossa e con cani antidroga. Poi, quando sono saliti a bordo, hanno visto che effettivamente questo atteggiamento molto muscolare non portava da nessuna parte, perché avevano di fronte delle persone esauste, sedute per terra sul ponte della nave, qualcuno bevendo dell'acqua, qualcuno bevendo del tè. Per cui poi un po' di militari hanno tirato giù l'elmetto e si sono resi conto che avevano a che fare con persone umane in una situazione di estrema crisi.
E questo è il tema che non riesce a passare, il tema dell'umanità, nel senso che noi siamo stati, come dire, in questi anni bombardati da un'informazione che vi dipingeva come scafisti, se li vanno a prendere davanti alla costa. Noi oggi sappiamo che gli scafisti praticamente non esistono neanche più, nel senso che mettono un ragazzino e gli dicono vai a tutta velocità diritto e vedi se trovate qualcuno, se no peggio per voi. Il dibattito di questi anni è stato veramente desolante.
Sì, hai ragione, il dibattito si è spostato verso la mercificazione totale delle persone. Io ho sentito, al di là delle accuse di essere noi scafisti o vice scafisti o di collaborare con gli scafisti o di essere un fattore di partenza, ho sentito con desolazione che nel dibattito pubblico ci si rivolge molto spesso alle persone che noi soccorriamo in mare e in generale ai migranti o come criminali o come risorse umane da utilizzare in ambiti produttivi.
Certo.
E questa è una semplificazione che francamente spaventa e toglie molto a quello che dovrebbe essere l'umano, però è il tipo di Europa che abbiamo davanti, il tipo di Italia che abbiamo davanti, e nasce da anni di confusione, mettiamola così.
Per essere generosi, una volta mi hai fatto un racconto che non dimenticherò mai, mi hai raccontato di quando guardavi i capelli sott'acqua di tua moglie una volta che eravate al mare, ti ricordavi delle persone che andavano giù perché potevi salvarne una per volta. È dura la situazione in mare?
Beh, la situazione in mare non è cambiata molto rispetto a quando ti feci quel racconto ormai 4 anni fa. La situazione è quella di un Mediterraneo in cui ogni anno ci sono migliaia di morti. Dal 2014 in poi questi morti sono 24-25 mila. Noi l'anno scorso ci siamo trovati in un naufragio in cui hanno perso la vita 130 persone, senza la possibilità che nessuno intervenisse. Addirittura la Guardia Costiera Libica, interpellata, rispose con ritardo che il mare era troppo brutto per potersi mettere in acqua.
La Guardia Costiera.
Vale, la Guardia Costiera Libica, quella che paghiamo per i respingimenti, che poi quando il mare è troppo grosso non interviene. Vabbè, questi sono dettagli. Il punto è che in tutta questa situazione di disagio la nostra nave e altre navi umanitarie e a volte navi commerciali che sono di passaggio riescono a fare la differenza. Nel libro raccontiamo la storia di vari salvataggi, cercando di portare questa enfasi sulla tipologia di persone, la tipologia di sensazioni, la tipologia inimmaginabile di quel che ci troviamo davanti quando hai una barca che sta affondando e un centinaio di persone che neanche provano a scappare perché tanto sanno che stanno andando giù e non c'è via di fuga.
Comprate Il Mare Nostro, il libro di Alessandro Porro, Cronache da una nave che fa la differenza, perché è un libro straordinario e perché il ricavato supporta le operazioni di soccorso in mare. Alessandro, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona lettura.